grazie per questo invito, vorrei dedicare queste parole elettorali a Marco Cerenziano, che mancato qualche mese fa è stato a Zanna, questo è presente per me, e che è stato un grande esempio di Shalom Bayit, di uomo di famiglia, che ha rischiato tutta la sua vita per la famiglia. Secondo me è semplice trovare delle connessioni dirette tra chi pure non Shalom Bayit. Però ci sono due elementi, forse quelli sono le menti principali. Il povero ebraico, che sono le più sentite, pensa che pure ci sono due momenti molto legati alla famiglia, però sono anche due momenti che al tempo del pensabilitario si svolgevano in tutto il suo corpo, cioè bella, era tutta un'altra cosa da quello che facciamo adesso, era tutta centrata sul sacrificio di Pesa, come Yom Kippur era caratterizzata da tutto il servizio che faceva il Kohen Gadol dentro al Betamigdash. Il momento pulcro di tutto il nostro è quello che noi evochiamo nella Mishnah di Musaf, che è il centro di tutto il pure, che si chiama appunto il Sede Avodà, in cui nella Mishnah ricordiamo come quella donna prendeva questi due capi e sopra uno di questi atti confessava le colpe per sei volte. La prima volta per sé e per la sua casa, per sé e per la sua famiglia. La seconda volta per sé e per tutta la tribù dei Coanim, e la terza volta per tutto il popolo di Israele. Da qui nasce il famoso concetto del capro espiatorio, il capro dove si trasferiscono, no, tutte questi peccati. Scusi, gli scandalisti ci hanno molto elaborato, ma questo non ha fatto un altro. Ora, se noi ci facciamo caso, questo perché adorare nel passo che leggiamo ai nostri cuori, dice che prenderà il pai a passare, cioè il toro per passare, il per vado uvato e estrerà per lui stesso e per la sua casa, per la sua famiglia. E poi c'è molto una cosa impressionante. Il giorno dopo ho cercato, con la cosa doveva isolarsi per 7 giorni, per 7 giorni si chiudeva dentro al Betamigdash e assistito da tutti i suoi collaboratori, si preparava sia dal punto di vista spirituale che dal punto di vista tecnico a tutte quelle che erano le pratiche che dovevano svolgere agli occhi puri. E una delle cose che faceva durante questi 7 giorni, faceva un secondo matrimonio a condizione, perché se sua moglie, se la sua prima moglie moriva durante quei 7 giorni, cioè dal giorno dopo il passaggio fino a tutto chi pure, lui non poteva essere vivo, perché non avrebbe messo in pratica, non avrebbe realizzato quanto è scritto sulla verità. E per Bardo, un altro che era per lui, e poi tutte le volte c'è scritto Bardo, nella verità era proprio moglie, c'è la casa e mia moglie. Quindi per Bardo c'è scritto che ogni uomo deve essere un lume per lui e per la sua casa. La casa vuol dire la moglie. Allora, per avere, per ritirare letteralmente questo dettaglio della Torah, il Corano prendeva la seconda volta, che poi, una volta passato nel pure, se la moglie non moriva, allora questa seconda moglie condizionata veniva in qualche modo divorziata immediatamente. Ora, cosa è importante in questo messaggio? Che il guaritore, prima di espiare per tutto il suo potere, doveva guardarsi dentro, cioè doveva inizialmente guardarsi dentro se stesso e dentro la sua casa. Perché il nostro difetto è quello di essere sempre molto rigorosi con gli altri e molto flessibili con noi stessi, mentre la Torah ci invita in ogni situazione a essere molto rigorosi con noi stessi e a giudicare con flessibilità il prossimo, perché nessuno è nell'intimo del prossimo, nessuno sa cosa succede dentro l'altro, per cui i maestri dicono prima di giudicare l'altro guarda te stesso, guarda dentro casa. È molto semplice andare in denti e ognuno ti porto fare dei discorsi sulla pace, l'amore, e poi dentro casa uno si ammazza, si dice le peggio cose, non si rispetta, c'è un continuo sopruso dei corpi, dei figli e tutto. Allora non si può essere popolo se prima non si riesce a essere una famiglia. Questo lo capiamo anche dal fatto che il libro di Shemot, il libro dell'Esodo, che è il libro in cui nasce a Israele, il libro in cui si forma il popolo ebraico, viene, inizia con la parola Baal, no? Cioè il libro di Shemot non inizia Ereshemote, questi sono i nomi, Ereshemote, e questi sono i nomi dei figli di Israele. Spiega la Shmulevitz che questa parte di congiunzione vuole dirci con forza che non possiamo diventare un popolo se prima non impariamo a essere una famiglia. Il libro di Bereshit è tutta una sfida, penso che sia scaricato. È tutta una sfida a costituirsi una famiglia. Il libro di Bereshit è tutta una conflittualità, c'è una conflittualità fratella, sono i primi due fratelli della storia che uno uccide con l'altro, c'è tutta la fratellanza, è un progetto fallito, Isacco, Ismaele, Giacobbe, Israele, Giuseppe e i fratelli. Però il libro di Pesicite finisce con una riconciliazione, perché quando Giacobbe muore, i fratelli sono tutti molto preoccupati di una possibile vendetta di Giuseppe. Fratelli dicono: Giuseppe, fin tanto che è stato vivo nostro padre, non si è vendicato, adesso che abbiamo seppellito papà, ci farà scontare tutte le cattiverie che gli abbiamo fatto. Questo succede in molte famiglie, e fin tanto che c'è un patriarca, una figura molto carismatica, che tiene tutti sotto il fuoco, la famiglia si rispetta, tutta seduta a tavola, c'è rispetto anche formale, perché c'è una gerarchia. Muore il patriarca, scoppiano tutti i conflitti, lamenti che sono stati sommersi. Allora Giuseppe in quel momento è la fine del libro di Pesicite, tranquillizza i fratelli e gli dice: non vi preoccupate, io non ho più il sentimento nei vostri confronti, perché tutto quello che è successo, la mia vendita qui in Egitto, era finalizzata, aveva un intento molto più grande per far vivere qui un grande popolo. Cioè Giuseppe ha detto ai fratelli: io mi perdono, però i fratelli chiedono scusa a Giuseppe per tre volte, lo giudicano con la parola Anna, perdonaci per favore. E da questo episodio il Talmud deduce in parte che quando prima di neppure dobbiamo rimasificarci con una persona che abbiamo offeso, dobbiamo farlo almeno tre volte, perché i fratelli hanno chiesto scusa a Giuseppe per tre volte. Cioè è una storia che diventa il paradigma della riconciliazione, perché non c'è cosa più conflittuale che la fratellanza.
C'è un attimo, volete che tutti il ora funziona la
allora, ecco.
Tenilo per sotto, magari.
Allora io sempre perdono i fratelli, però in un altro passo gli ha detto una frase misteriosa. Quando li manda dal padre di Egitto, Giuseppe dice: anzi è Gesù, guardate, quindi veramente vuol dire: non vi arrabbiate per la strada. E su questo ci sono molte interpretazioni. C'è chi dice che Giuseppe, grazie, che Giuseppe avrebbe... Allora, Giuseppe avrebbe detto ai fratelli: congedatevi, non vi arrabbiate per la strada. Cioè, che cosa ha voluto dire Giuseppe con questa raccomandazione? Mi ha voluto dire: pensate, una volta che vi avete salutato, non vi mettete a fare il gioco dell'impiattino: ah, io quella volta Giuseppe volevo salvarlo, sei stato tu a venderlo, io l'ho difeso, però tu c'è il gioco, c'è una carica, vai lì. No, cioè non o tanto più secondo la Torah doveva essere venduto perché si è comportato male. non usate la Torah come alibi per giustificare le vostre cattive azioni, perché se la Torah diventa il rifugio del pulsante, cioè di quello che sotto il vestito della Torah può commettere qualsiasi cosa, la Torah diventa una patente per commettere delle gravi ipocrisie. No, e questo Rambam lo chiama il caso del Naval del Shutta Torah, il mascalzone con la patente della Torah. Cioè Rambam si chiede per quale motivo la Torah ci dà un comandamento in più di essere Kedoshim. Ogni mitzvah che fai ti porta la Kedusha, ma c'è bisogno di un comandamento specifico di essere Kedoshim, perché non basta fare le mitzvot per elevarti spiritualmente, devi sforzarti a essere eticamente Kadosh. Allora, il momento in cui Yosef si ripacifica con i fratelli, lui è il primo a usare la parola arma. Siamo riusciti in questo progetto di essere una famiglia, adesso possiamo diventare un popolo, cioè la sfida di essere un popolo. E questo perché, cioè, è chiaro che gli rabbini, i maestri di Mussara faranno sempre tutti quei discorsi di Shalom Bayit, che marito e moglie devono stare in pace, ma la Torah, che è molto realista, cioè la Torah non è il libro del mulino bianco, la Torah parla di noi, cioè per questo che è sempre attuale. Ci stanno i mascalzoni, gli ipocriti, i doppi quadri, le doppie identità, cioè le crisi familiari sono alla luce del giorno. Pensiamo a Abramo e Sarà, no? Modello, la prima coppia, la prima famiglia ebraica. Cioè, noi leggiamo la Chiesa di Frank, la Chiesa di Frank, secondo la tradizione, è avvenuta di occhi puri. Grande prova di Abramo, che vogliamo 20 giorni, grande prova di Frank, a cui chiediamo anche a noi di salvarci, tenendo conto il grande e peggio di Frank è stato pronto a dare la sua vita. Ma leggiamola tutta questa storia. Sarà ci ha rimesso le pepe, cioè c'è il grande sacrificio di Isacco, c'è la grande prova di Abramo. Ma cosa è successo subito dopo la guerra di Isacco? Il Satana bussa alla porta di casa e dice a Sarà: ma dov'è tuo marito, tuo figlio? Cioè, non lo so, sono andati al tempio, sono andati a studiare Torah, no? Dice, no, no, te lo dico io, dove è andato tuo marito? Tuo marito è andato a uccidere tuo figlio, e Sarà muore di colpo al cuore. Cioè, perché Abramo non ha detto nulla a Sarà di questa prova? Perché si vive tutto questo percorso religioso per conto suo? E quante volte il problema delle famiglie ebraiche dovunque è perché il marito fa un percorso e la moglie ne fa un altro. Cioè, oggi, cioè, penso, non c'è mai stato un periodo così nel mondo ebraico in cui si vedono finalmente tante donne studiate Torah, tante donne venivano a testa chiedere, ma prima non era così, cioè se uno faceva una lezione di Torah, o i tempi erano posti di uomini, dove ancora penso molte comunità, soprattutto ashkenazite ma anche orientali, cioè la Torà è un posto per uomini e di uomini, sto per cui sono noi insieme. Allora, nella grande frase dove c'è una parola chiave, la parola chiave, che dico è più forte, paghere, scenere, mia frase. Che Abramo e Sara, che Abramo e Sara hanno percorso questa salita per andare a fare il sacrificio insieme, così che sono all'unisono, uno per uccidere, l'altro per essere ucciso. Hashem ha chiesto, ma si sono scordati, si sono dimenticati di una protagonista familiare e sindicale, cioè Sara non sa nulla, e quando un padre si vive con un figlio, un rapporto, una prova così religiosa, così forte, qualcuno in famiglia ci mette le penne, perché non c'è stata sufficiente complicità con la madre e con la moglie, e questo la Torah ce lo dice in modo esplicito. Cioè, sarà, sono tolti anni di vita, perché poi a sua volta sarà, si è opposta a un altro rapporto di suo marito, perché il rapporto di Abramo e di Agare non è solo un rapporto dove Agare ha prestato un utero, ha dato un utero in affitto per fare un figlio. Cioè c'è qualcosa di forte tra Abramo e Agare. Agare è una principessa, è la principessa d'Egitto, è bellissima, non è una qualunque, tanto è il paradosso bellissimo, e per mettere Abramo si preoccupa per tutti i suoi ultimi giorni della sua vita di cercare una moglie per il figlio e trovare il capo Isacco. Isacco che cosa fa? Si porta contemporaneamente di portare Agare al suo padre, perché capisce uno che Abramo non può star solo, perché nessuna persona può star sola. Capisce che apprezza Abramo e Agare c'è un sentimento, non è una concubina qualunque, e perché Isacco, nel momento in cui incontra Rivka, gira intorno al pozzo, che era il pozzo dove Agare, la padre saudita, era cicitrice, sta prendendo Agare e la sta riportando dal padre. Vedo, ci sono due matrimoni, cioè nel senso che non sono solo i genitori che speroffano dei matrimoni dei figli, ma ci sono dei figli che speroffano affinché i genitori soli e vedovi noi restino da soli. Questo perché questo la Torà è molto esplicita, la Torà è piena dell'espressione Tov, soprattutto all'inizio di Bereshit, no? Tutti i giorni della creazione, la Torà dice che Hashem vide che tutto questo era Tov, che Yoshi dice è Tov Meod. Solo due volte sole in tutta la Torah in cui è scritto l'ottobre, due volte sole, in cui la dice questa cosa non è buona. A proposito di come Mosè gestisce il popolo, il suocero gli do di dare i consigli amministrativi, come andare, no? C'è un grande esperto di governance e gli dice l'otto ma se tu non è bene come gestisci il popolo, fai tutto da solo, sei autoreferenziale, e gli dice una volta ti bolle, tu diventi pazzo. L'altra volta quando Hashem dice l'otto per gli ottavalli, ma però il cielo è se chiedo. Non è bene per l'uomo in senso lato, essere solo, però un compagno che ti faccia anche da contraltare. Vuol dire che secondo la Torah, in queste due eccezioni di Lotto, la Torah ci sta dicendo che ci sono due dimensioni della vita. La gestione della cosa pubblica, della leadership, non si può fare tutto da soli. C'è la leadership, il governo va condiviso, bisogna delegare, bisogna dare fiducia agli altri, bisogna condividere il potere. Non si può accentrare il potere. L'ottobre dice la Mosè. L'altra cosa è quella che nessuna persona può essere autosufficiente dal punto di vista emotivo, dal punto di vista, diciamo, sentimentale. Nessuno può star solo. Questo perché facciamocela, chiediamola a voi questa domanda, quando i nostri giovani dicono: ma è meglio un matrimonio ebraico infelice o è meglio un matrimonio non ebraico felice? E su questo noi abbiamo una concezione del matrimonio e del rapporto di coppia molto influenzata dall'Occidente, se noi vediamo tutta la teoria dell'amore dei greci, quest'amore romantico, quest'amore bucolico, no? Attenzione, perché la Torah, la parola amore, la usa molto molto avanti. La prima parola che la Torah usa per il rapporto di coppia è conoscere. E c'è una bella differenza, perché solitamente noi che facciamo? Diciamo, mi sono innamorato di quella persona, ho preso una sbandata per questa persona, me la sposo, non la conosco, non la conosco, non so chi è, che esperienza ha, che background ha, uno mi risponde, la conoscerò. Questa è la risposta, no? Che ci stanno tanti nostri giovani a cui parliamo cercando di dissuadere di fare certe scelte. La Torah ci dice attento, perché se tu vuoi approcciare un rapporto di coppia, prima c'è la conoscenza. E Abramo conobbe sua moglie. Che vuol dire che prima c'è la conoscenza? Che l'amore è passionale, il mito dell'amore, una cosa che è come una grande fiammata, bellissima, che ti avvolge, ti prende tutto, il cantico dei cantici, è chiaro su questo, le fiamme dell'amore sono forti come la morte, uccidono. Se uno è innamorato non c'è discorso che tenga, però quella fiamma si spegne, è inevitabile, perché la vita ha tante fasi. Allora invece conosce una persona vuol dire che se io conosco a fondo intimamente quella persona e ne conosco i difetti, i pregi, le cose che mi danno fastidio, che mi danno insofferenza, e nonostante tutto io continuo a stare con quella persona, vuol dire che la amo. Cioè vuol dire che l'amore è il prodotto, è la conseguenza di questa conoscenza intima. Cioè io questo discorso, tra l'altro, è la stessa cosa di rapporto con Hashem, no, cioè noi non abbiamo l'idea filosofica, non esiste la teologia, perché chi è Dio, No? Cioè Dio si conosce attraverso le esperienze e lo si ama attraverso l'inseguimento dei suoi insegnamenti, se ne fa esperienza diretta. Anzi, io vivo con una persona tanto tempo e la conosco, io posso dire, io sono una persona con tutto quello che non mi piace di lei, io la amo. La prima volta che compare la parola, il verbo amore nella Torah e nel rapporto di Isacco e Rebecca, compare stranamente quando Isacco dice, Isacco porta Rebecca nella tenda di sua madre, quella che era stata la tenda di sua madre, la amò e sconsolò per la morte di sua madre. Cioè vuol dire che non c'è solo il discorso del colpo di un fulmine, ma l'amore viene dopo un percorso, dopo un'esperienza, dove tu vedi che la tua compagna dà un senso di continuità a quella che è una tradizione e quindi puoi amarla perché hai fatto esperienza e conoscenza di tutto ciò. Poi per fare tutto questo c'è un altro, ovviamente non c'è un pater mecum per cos'è un rapporto di coppia, per come può funzionare. Io vorrei solo far leggere i messaggini WhatsApp che oggi si sono scambiati. Scambiate mia moglie con la moglie di Semi, cioè, come si azzardano a parlare di ciò lo fai.
Da quale punto? Però dall'altra parte del fiume.
C'è un ultimo input, un'ultima sollecitazione che vorrei darti. La Torah per il primo rapporto di coppia a un certo punto ci dice al gen yazov ish aviv timo vedavati isto vi aiuti passai e ha. Perciò ogni uomo in senso lato abbandoni suo padre e sua madre e si appicchi davanti, da cui viene la parola ebraica presa deve, che si incolla, e da cui viene anche la parola di bucche, quell'anima che si impossessa di te, e si incoglie a sua moglie e saranno una sola carne. Allora, questo anche si riflette perché forse è l'unica volta in cui la Torah parla di un atteggiamento non proprio positivo del rapporto con i nostri genitori. La Torah ci perseguita di onorare i nostri genitori, di continuarne l'esempio, la famiglia sono una catena. Qua però la Torah ci dice un'altra cosa, ci dice una cosa forte, dice ognuno deve abbandonare suo padre e sua madre. Che vuol dire questa cosa qui? Se tu vuoi costruire una nuova famiglia, tu devi abbandonare un po' il modello da cui provieni. Cioè se tu per tutto il tuo matrimonio, per tutta la tua impostazione familiare, ti porti continuamente dietro il modello dei tuoi genitori, tu diventi una fotocopia sbiadita di quello che sono stati i tuoi genitori. Il rapporto matrimoniale, il rapporto familiare deve essere una creazione originaria. È chiarissimo, è chiaro che ognuno, gli unici modelli che ha, il modello più forte che ha.
Ha chiesto chi è, Nicola Della Rocca, siamo così, ce l'avete capito.
Difficilissimo proprio andare via da una casa paterna E non avere questo bagaglio che si
può avere. No, a ognuno deve portarsi dietro il bagaglio, perché siamo tutti un anello di una catena. E scordiamoci, noi ebrei dobbiamo scordarci l'espressione l'anello debole, non c'è l'anello debole, se un anello è debole la catena non c'è più, cioè non è una catena, deve essere una catena, l'anello deve essere un anello, perché se l'anello è così la catena non c'è più, la moto se la portano via, per cui ognuno di noi è un anello di qualcosa, però deve essere un anello col proprio materiale, con la propria combinazione, con la propria consistenza. Nel senso che se io voglio costruire un modello familiare, dicendo io voglio riproporre nella mia famiglia quello che sono stati mio padre e mia madre, questo progetto già fallito in partenza. Cioè vuol dire quello che diceva Jamie, cioè lo sforzo di conoscere l'altro per ciò che lui è, non per quello che noi vogliamo che l'altro sia. Questo è il grande problema di Adamo ed Eva, no? Adamo ed Eva, leggendo bene il capitolo 4 di Bereshit, Adamo conobbe Eva e partorì Caino. Non si è mai detto, va a durare tutte le volte che dice una donna rimane incinta, partorisce un figlio a cui mettono il nome Caino. Caino nasce già nominato, è già un'etichetta, quella famiglia è tutto un programma. È la mamma ebrea che dice mio figlio deve collaborare con il meglio, se c'è tutta la vita già disegnata. E non a caso il secondo figlio e nasce il fratello di Abele, e Abele vuol dire nullità, perché chi sei? Sei il fratello di chi sei? Sei il figlio di, sei la moglie di, sei il marito di. Allora quando si vive una situazione del genere si diventa o assassini o vittime, perché chi è la luce principale sviluppa un delirio di onnipotenza pazzesca e diventa un assassino, o chi vive per tutta la vita come il figlio di, il fratello di, la moglie di, diventa Eva, diventa una nullità, no? Cioè questa è la prima famiglia dell'umanità. Il mondo inizia da un terzo figlio con cui allora dice che Adamo conobbe Eva misera a Her, da un seme diverso, no? È sempre il suo, cioè il suo seme è quello uguale con cui aveva concepito Caino e Abele. Cosa dice il Midrash? Che vuol dire zera, mimacomafè, è un seme nuovo, è un progetto nuovo, ed è la prima nascita al mondo in cui la radice ed Eva è rimasta incinta, parto di un bambino a cui mettono nome, scelta, no? Dare un nome significa dare un progetto di vita, cioè perché la chiara la scelta del nome è il primo atto di complicità tra un marito e una moglie, di dare a un figlio un progetto, un'indicazione, un solco, un qualche cosa, no? Cioè c'è un parto, c'è una gravidanza, c'è un qualcosa che si sviluppa, ma non è etichettato in partenza, per cui vi lascio a tutti con una domanda, perché poi vi faccio anche a riflettere. il tema di cui avevo dovuto parlare stasera, perché ho cambiato completamente direzione, a chi punti vengono due parasciotte, se abbiamo il giornalismo insieme e esce due volte. La mattina a Ciarrette si legge tutto il servizio che faceva il Coencador in questa città. A Milano si legge una parte più piccola che parla di tutti i rapporti sessuali, quelli che cosiddette aiosa, incesti, di adulteri, no? Dopodiché, dopo questo pezzo della Torah si legge il falso profeta di Giona, quella storia incredibile, molto avvincente. La domanda è: per quale motivo l'ultima lettura biblica di Yom Kippur, cioè l'ultima lettura della Torah, ci parla dei rapporti sessuali con i figli? Al prossimo anno.
C'è un anno?
No, no,
un anno dobbiamo aspettare per avere una risposta. Se Dio vuole, al prossimo momento. Allora, grazie a Roberto Della Rocca per le sollecitazioni e per la domanda conclusiva che ci ha lasciato tutti così. E il prossimo appuntamento è mercoledì 30 settembre, aspettiamo, ci sarà se Dio vuole la succa, quindi la lezione presumo che sarà in succa, con il maschile Maringhe di questo tempio Gianni Viperno e con l'avvocato Alex Luzon che ci terranno due lezioni. Grazie a tutti, Capimatto va.
Scusate.